Il carcere è sempre la discarica sociale, quindi ci si investe sempre poco.
Dalle sbarre alla luce, dal delitto alle regole. Il carcere, la detenzione e la comunità La Collina. Con noi le persone che hanno vissuto o lavorato nella comunità fondata da Don Ettore Cannavera oltre 25 anni fa per offrire un'alternativa ai detenuti in carcere. Io sono Giulia Clarkson e questa è una nuova puntata del podcast Se una volta ho sbagliato, storie dalla collina.
Io ho iniziato a fare volontariato nel 96 a Roma con la Caritas, un lavoro entusiasmante che facevo tra l'altro solo la domenica, mi faceva riflettere appunto sulle condizioni della povera gente, perché io avevo a che fare con persone con difficoltà, quasi sempre economiche, ma anche legate alle dipendenze. C'erano anche molti migranti o persone che venivano appunto dai centri per tossicodipendenti oppure per alcolisti, o semplicemente persone che non ce la facevano più con la pensione. Ho iniziato a conoscere la comunità La Collina. Dopo qualche mese sono stato invitato a frequentare la domenica al carcere minorile. Non è stata una cosa facile, soprattutto per le regole, ma anche per l'ambiente. L'ambiente carcere è molto difficile e fortunatamente siamo stati preparati come volontari a adattarci, diciamo, a quelle situazioni che erano di litigi, risse, mancanza di comunicazione con i ragazzi stessi, difficoltà anche da parte di noi volontari che eravamo appunto raggruppati in questa organizzazione che oltre alle sbarre a seguire anche certi ritmi. C'erano dei turni da rispettare, quindi tutto il volontariato è stato impostato con delle regole precise, come se fosse un tirocinio vero e proprio. Frequentavo la comunità La Collina, quindi il giovedì culturale con Don Ettore e gli incontri formativi. Cosa spinge a fare volontariato? Penso che sia conoscere la sofferenza umana, cioè fartene anche un po' carico, nel senso di cercare di interagire per aiutare il prossimo e in quel modo diciamo che aiuti anche te stesso. Ho sempre letto tantissimo romanzi tipo Delitto e Castigo, Dostoevskij, tutti i romanzi neri, diciamo, e quindi ero anche incuriosito appunto da questo aspetto di questi ragazzi che erano lì dentro per chissà quali motivi. Noi come volontari non sapevamo all'inizio che reato avessero fatto e non lo potevamo chiedere. Poi a poco si aprivano, si parlava e dicevano, raccontavano un po' le cose. Era molto diverso rispetto alla letteratura che piaceva a me. Attualmente soprattutto al minorile, ho un po' timore di confrontarmi con loro perché sono ragazzi di 18-20 anni, quindi se loro non chiedono una mia partecipazione, insomma, una giocata a dame, non mi propongo perché spesso mi dicono anche di no. Forse il fatto di vedermi, l'avere una certa età li un po' li dissuade. Penso che loro cerchino il confronto con persone adulte, però la risposta che do io, ad esempio, quando sono con loro, come alla collina, deve essere un po' neutra o educativa. Cioè, cercano di mettermi in mezzo per far valere delle loro richieste. Lo ripeto anch'io, insieme al gruppo educativo, ci sono delle regole, soprattutto fuori, che sono molto ferme. Magari non le rispetti oggi, non le rispetti domani, però poi alla fine ti ritrovi a subire le conseguenze. Uno dei ragazzi che ha frequentato, che adesso ha una sua vita autonoma rispetto alla comunità, ma frequenta tutta la comunità, mi ha detto: la vita è così. Cioè, sembrano fesserie, sbagli, ma poi quando cresci non ti aiuta più nessuno. Ti aiutano magari quando stai sbagliando i tuoi genitori, i tuoi parenti, ma poi dopo rimani solo. I confronti che abbiamo con questi ragazzi sono sempre molto costruttivi per me e per loro. Chi è lì da molto tempo ammette gli errori tranquillamente, ti dicono ho sbagliato e in quel modo ti insegnano anche tante cose. La cosa che mi capita di più di sentire in comunità è quello di sentire loro bisogna comportarsi bene. Cioè, ti dicono, guarda, la vita è fatta di questi valori, noi li abbiamo trascurati quando eravamo ragazzi, perché o giocavamo, o rubavamo, o li abbiamo ignorati, però poi ci è ricaduto tutto addosso, con le nostre scelte, chi ha vissuto la tossicodipendenza, chi ha vissuto soprattutto il carcere e così via. Il lavoro dell'insegnamento delle regole non è mai fatto da una persona, è fatto proprio da un gruppo che non sono solo gli operatori, sono anche i volontari che frequentano la comunità. Tutte le persone che frequentano il progetto La Collina o la comunità La Collina hanno un loro vissuto e conoscono la tematica della devianza e sanno anche interagire con questi ragazzi. Questo fa sì che tutto ciò che si propone si fa sì che sia educativo. Il frequentarli comporta dare loro qualcosa, trasmettere loro qualcosa che non è immediato, ma a loro fa piacere perché osservano delle persone di tutti i ceti sociali e da queste traggono un insegnamento. Se frequentassero la comunità La Collina solo persone devianti o persone che hanno avuto problemi con la giustizia, probabilmente imparerebbero che gli altri hanno fatto errori magari peggiori dei loro e non imparerebbero, non ci sarebbe stato un vero scambio. Frequentando la comunità invece persone di ogni ceto sociale, ma anche e soprattutto di persone che hanno portato avanti progetti importanti, persone che nella loro vita hanno fatto delle scelte, persone che veramente, da cui veramente i ragazzi possono trarre degli insegnamenti. Questo insegna ai ragazzi che credendo nei loro valori possono poi nella vita affrancarsi e soprattutto avere una vita dignitosa. Molti sono i ragazzi che Don Ettore, grazie al lavoro fatto in collina, è riuscito poi a portare all'unione, alla coppia o al matrimonio. Sono molti e molti sono anche i figli che sono nati da queste unioni, quindi io li ho conosciuti quasi tutti e devo dire che molti sono andati avanti felicemente. I ragazzi che frequentano la comunità quasi sempre hanno la possibilità di conoscere persone con cui possono stringere dei legami. Le esperienze che fanno lì, l'educazione che ricevono là è così singolare che molti di loro poi abbandonano la strada della devianza e riescono a formarsi una famiglia. Ho conosciuto questo ragazzo che faceva rap ed era un ragazzo del Marocco che era in comunità e già in comunità mostrava delle grosse difficoltà nell'interazione con gli altri. E cosa è successo? Che alla fine a causa del suo comportamento ha terminato il percorso in comunità ed è stato arrestato e portato a buon cammino. E devo dire la verità, mi è dispiaciuto, mi era simpatico. E gli operatori mi dicevano, hai installato un bel legame, però ricorda che qua ci sono delle regole, che lui un po' ti sta usando. E io nel momento non percepivo la cosa, forse questa mi sembrava un'amicizia forte. Questo ragazzo ha lasciato la Sardegna, adesso vive a Milano, dove ha una compagna e delle figlie. Si è comunque, grazie anche al percorso fatto in comunità, distolto dal percorso, diciamo, della devianza. Quella è stata una persona che mi ha impressionato. Mi ha impressionato anche il giorno dell'arresto. Io ero lì, tutti i ragazzi che lo prendevano in giro, poveraccio, però devo dire la verità, se l'era andata a cercare col lanternino. Sino alla chiusura del Covid, quindi sino al 2020, si festeggiavano i ragazzi nella comunità. I ragazzi che stavano seguendo un percorso venivano festeggiati il giovedì insieme a tutti coloro che frequentavano la collina in modo caloroso, quindi c'era una torta, c'erano i regali da parte di tutti, c'erano gli applausi, c'erano le foto e quelli sono momenti bellissimi. Poi il Natale, la Pasqua, sono momenti comunitari che però abbiamo sempre condiviso. Poi ricordo molto bene le gite che si organizzavano in tutta la Sardegna. Allora la colonia di mare la si faceva a Badesi, adesso la comunità va a Olia Speciosa, zona di Costa Rei. Ricordo i momenti più belli, anche il fatto che un ragazzo che è stato lì per un crimine grave, che poi è riuscito a francarsi, che ha avuto un figlio da una sua compagna, ti invita al battesimo, è un bel momento. Quando lavoravo nella zona di Sassari frequentavo il monastero di San Pietro di Sorres ed ero incuriosito dai monaci. Dicevo, come fanno a vivere questa vita così austera? E ho capito che la loro era una scelta di felicità. In carcere sentivo sempre che la maggiore aspirazione dei ragazzi che erano presenti era la libertà. Mi dicevo, la differenza che c'è tra questa scelta, una scelta così radicale come il monastero, e quella che è il carcere, una scelta obbligata, è proprio il fatto che manchi la libertà. Cioè loro sono stati coatti, cioè sono stati costretti ad andare in carcere. Quegli altri l'hanno fatto per scelta. Una delle aspirazioni migliori dell'uomo è proprio la libertà. Molti di questi ragazzi, appunto, per le condizioni che hanno vissuto, soprattutto nella crescita, per ciò che hanno vissuto, non l'hanno sperimentata. Nel senso che sono stati talmente tanti e tali i condizionamenti che loro hanno subito nella loro crescita, che la libertà per loro spesso era la droga, oppure un reato, oppure un'evasione, oppure una fuga, anche da loro stessi. La libertà va non solo conquistata, ma va anche mantenuta, diciamo, con un comportamento corretto. Chi finisce in carcere perché proprio non ha nessun'altra chance. C'è una famiglia che non lo accetta, ci sono comportamenti sistematici di devianza, oppure ci sono impossibilità di mantenere anche la libertà. Che sia un fallimento è una cosa abbastanza evidente, perché non dà dei grossi risultati, quindi credo che il carcere sia stato un momento proprio di cattività, di reclusione forzata, nel senso che lì veramente non hanno potuto esprimere ciò che potevano, perché la libertà è la prima cosa che viene tolta e ogni cosa aumenta la dipendenza, aumenta la solitudine. Non credo che il carcere dia delle risposte, ma poi non insegna niente. Cioè il recluso è privato di tutti i diritti e si rende conto appunto di avere attorno un mondo di sofferenza. Il sistema carcerario è l'ultima cosa a cui pensa uno Stato come l'Italia, anche stati più evoluti. Si auspica appunto che dal carcere si vada sempre più verso le soluzioni di comunità, soprattutto per quanto riguarda l'ergastolo, che è una pena lunga e impossibile. Si sta facendo qualcosa e molti degli operatori, delle persone che lavorano nel Ministero di Giustizia sono ormai contrari. Di adulti che reiteratamente rientravano in carcere ne ho conosciuto tanti per motivazioni psicologiche, motivazioni di abbandono familiare, motivazioni di salute mentale, e non riuscire quando esci a riprendere un corso di vita normale è causato dal carcere stesso, cioè il carcere che non ti dà niente. Manca quando esci una crescita veramente psicologica, per cui sei capace di stare con gli altri, di intessere delle relazioni interpersonali significative e di portare avanti una professione, un lavoro. Quando manca tutto questo è facile crollare. Tanti tornavano in carcere ubriachi perché quel giorno non erano riusciti, oltre al lavoro, a fare niente, a vedere nessuno, erano stati dimenticati da tutti. Una volontaria, che adesso si è sposata e lavora anche in un'altra provincia, ha detto che purtroppo erano pochissime le possibilità che noi volontari incidessimo veramente nella vita dei reclusi, perché poco dopo che uscivano spesso rientravano, se non lì, anche agli adulti. Quindi quando si radica un certo modo, diciamo, di fare, è difficile che un volontario con una buona parola riesca, è molto difficile, perché loro poi riprendono a frequentare quegli ambienti deteriorati dove purtroppo gli insegnamenti sono negativi. Lo stare in carcere provoca anche un irrigidimento della personalità, secondo me. Io ho sempre notato nei ragazzi molto interesse, molta manipolazione acquisita, proprio dagli ambienti in cui vivevano. Con i ragazzi della comunità, che stanno in comunità, il rapporto è molto diverso, perché possono, diciamo, confrontarsi più liberamente, sentono più voci, sentono più persone e quindi poi avranno la loro risposta. Sicuramente quando mi confronto con loro penso di tornare a casa in pace. Confrontarmi con loro mi fa capire quanto sono stato fortunato io alla fine, rispetto alle vicende che raccontano loro, rispetto al passato che hanno loro, cioè tutta la fortuna che ho avuto io grazie all'aver avuto una famiglia di un certo tipo, con certi valori e così via. Mi danno serenità perché sento che quella non è una giornata che ho sprecato.
Questo podcast, Se una volta ho sbagliato, Storie dalla collina, è stato ideato e curato da Julia Clarkson. Suono e musiche originali di Ilenia Lampis. La realizzazione è stata possibile grazie al contributo della Fondazione di Sardegna, del Comune di Serdiana e delle Cantine Argiolas. Grazie per l'ascolto, vi aspettiamo con una nuova puntata.